Benvenuti a una nuova analisi. Oggi ci immergiamo in una leggenda, una delle più affascinanti della storia, la Grande Biblioteca di Alessandria. Se dico questo nome, l'immagine che probabilmente si forma nella mente è quasi sempre la stessa: un singolo catastrofico incendio. Un rogo apocalittico di papiri che in un solo giorno ha cancellato secoli di conoscenza. Ma è andata davvero così? Le fonti che abbiamo a disposizione, raccontano una storia molto diversa, più complessa e, a dire il vero, molto più interessante. La nostra missione oggi è proprio questa: andare oltre il mito, capire cosa fosse realmente quella biblioteca e svelare la verità frammentata dietro la sua scomparsa.
Esatto, e la verità è che per capire la sua fine dobbiamo per forza guardare al suo inizio. Spesso pensiamo che sia nata da, non so, un puro amore per la conoscenza, un mecenatismo illuminato. In realtà, la sua creazione non fu un atto di cultura, ma una potentissima strategia politica. La biblioteca non era un lusso, era un'arma.
Un'arma. Questa è un'affermazione forte. In che senso?
Nel senso che per i Tolomei, i successori greci di Alessandro Magno, che governavano l'Egitto, era uno strumento per consolidare un potere ancora fragile. Erano sovrani stranieri, greci, in una terra antichissima. Controllare tutta la conoscenza del mondo conosciuto, significava controllare la narrazione. Era una forma di, potremmo dire, colonialismo culturale. Stavano dicendo al mondo: il passato e il futuro del pensiero umano passano da qui, da Alessandria, e quindi da noi. Superare Atene, il cuore della cultura greca, quello era l'obiettivo finale.
Capisco. Quindi l'obiettivo non era solo raccogliere tutti i libri del mondo per il gusto di farlo, era una dichiarazione di supremazione. E a quanto pare hanno preso questo obiettivo molto, molto sul serio.
Letteralmente. La loro ambizione era totalizzante, cioè quasi un'ossessione.
Ho letto un aneddoto che sembra quasi incredibile. Riguarda il porto di Alessandria. Si dice che i Tolomei avessero dato un ordine permanente, perquisire ogni singola nave che attraccava. Se a bordo venivano trovati dei rotoli, qualsiasi rotolo, questi venivano confiscati.
E non è tutto. Quei rotoli venivano portati alla biblioteca per essere meticolosamente copiati dagli scribi. E qui c'è il dettaglio quasi beffardo. Nella maggior parte dei casi, ai proprietari originali venivano restituite le copie. Gli originali, i testi più preziosi, quelli, rimanevano ad Alessandria per sempre. Si può immaginare la frustrazione di un mercante o di un viaggiatore.
È una politica a dir poco aggressiva, sì, ma dimostra quanto fossero determinati. E per realizzare un progetto così colossale servivano fondi, tanti fondi.
E qui troviamo un altro aspetto rivoluzionario, il finanziamento. A differenza di altre accademie o scuole filosofiche, che spesso si basavano su donazioni private o rette, la Biblioteca di Alessandria era interamente sostenuta dal Tesoro Reale. Era un progetto di Stato. Gli studiosi e gli intellettuali invitati da tutto il mondo a lavorare lì non solo non pagavano le tasse, ma ricevevano vitto, alloggio e uno stipendio, diciamo, principesco. Il loro unico compito era dedicarsi anima e corpo alla ricerca. Un modello che di fatto anticipa di 2000 anni i nostri centri di ricerca e le università moderne.
E questo modello, ovviamente, ha funzionato alla grande. Al suo apice, le stime, parlano di una collezione che andava dai 400.000 ai 700.000 rotoli, numeri che fanno girare la testa. Ma non erano solo numeri. I nomi che sono passati di lì sono incredibili. Penso a Eratostene, che ha misurato la circonferenza della Terra con una precisione folle per l'epoca, sbagliando di pochissimo.
E non era il solo. Lì è stato scritto il libro di testo più longevo e influente della storia umana, Gli elementi di Euclide. Praticamente tutta la geometria che studiamo ancora oggi a scuola viene da quel lavoro, concepito tra le mura del Museon. E c'era Aristarco di Samo, che ipotizzò che fosse la Terra a girare intorno al Sole, quasi 2000 anni prima di Copernico. La sua opera completa è andata perduta, eh? Ne abbiamo solo frammenti citati da altri, ma l'idea era lì.
Incredibile. Questo mi fa pensare che sia sbagliato immaginarla come un enorme magazzino di libri, una specie di gigantesco archivio polveroso. Era qualcosa di molto più vivo.
Assolutamente. Era un laboratorio di idee, un motore di innovazione. È lì, per esempio, che sono nate la filologia e la biblioteconomia moderna. Con centinaia di migliaia di rotoli, serviva un sistema per non perdersi, e quel sistema fu inventato. Un intellettuale di nome Callimaco creò i pinaches, le tavole.
Che non erano una semplice lista di titoli, giusto?
Tutt'altro. Erano il primo monumentale catalogo ragionato della storia. Immagina 120 volumi che dividevano tutto il sapere umano in categorie. Poesia, filosofia, storia, medicina, retorica. All'interno di ogni categoria le opere erano elencate in ordine alfabetico per autore, con tanto di biografia e un riassunto del contenuto. È letteralmente la base di ogni sistema di catalogazione che usiamo oggi, da quello della biblioteca sotto casa a Google.
E non si limitavano a catalogare. Hanno anche fatto un lavoro che oggi definiremmo di editing, di pulizia dei testi.
Un lavoro cruciale. Gli studiosi alessandrini si presero l'incarico di creare edizioni critiche dei grandi classici, come l'Iliade e l'Odissea. Per secoli questi poemi erano stati copiati a mano, accumulando errori, aggiunte e parti mancanti. Loro raccolsero tutte le versioni esistenti, le confrontarono riga per riga e produssero un testo standard, la versione più fedele possibile all'originale. Le edizioni dei classici greci che leggiamo oggi sono in gran parte figlie di quel lavoro meticoloso.
E tra quelle mura è avvenuto anche un altro evento che ha letteralmente cambiato la storia del mondo. La traduzione dell'Antico Testamento.
Sì, la Septuaginta, la Bibbia dei 70, così chiamata dalla leggenda secondo cui fu tradotta da 72 saggi. Fu la prima traduzione delle scritture ebraiche dall'aramaico e dall'ebraico antico al greco. Questo è stato un passaggio fondamentale. Il greco era la lingua franca del Mediterraneo, l'inglese di allora. Rendere le scritture ebraiche accessibili a chiunque parlasse greco ha spianato la strada alla diffusione prima dell'ebraismo ellenistico e, soprattutto, del cristianesimo, che altrimenti, sarebbe forse rimasto confinato a una piccola setta in Medio Oriente.
Bene, abbiamo dipinto il quadro di un'istituzione quasi sovrumana, un centro che non solo raccoglieva tutta la conoscenza, ma la organizzava, la ripuliva e ne creava di nuova. E questo rende la domanda successiva ancora più drammatica. Come ha fatto un luogo del genere a svanire nel nulla? Ed è qui che la leggenda del singolo incendio inizia a scricchiolare. La verità è più simile a un'indagine con molti sospettati e una morte lenta durata secoli.
È la metafora perfetta. E il primo nome sulla lista dei sospettati è sempre lo stesso, il più famoso di tutti. Giulio Cesare.
Siamo nel 48 a.C. Cesare è ad Alessandria, invischiato nella guerra civile egiziana tra Cleopatra e suo fratello Tolomeo XIII. La situazione precipita e, durante gli scontri nel porto, Cesare ordina di incendiare la flotta egiziana. Le fiamme, però, sfuggono al controllo. E qui le fonti impazziscono. Plutarco, scrivendo molto tempo dopo, parla di una distruzione totale, catastrofica, della grande biblioteca. Altre fonti, come Seneca, parlano di 40.000 rotoli andati in fumo. Ma il dettaglio più strano è che Cesare stesso, nelle sue memorie di guerra, non ne fa la minima menzione.
E quel silenzio di Cesare è assordante. Se avesse distrutto per errore il più grande centro culturale del mondo, sarebbe stato un disastro d'immagine enorme, qualcosa che i suoi nemici a Roma avrebbero usato contro di lui. O lo avrebbe ammesso giustificandosi, o lo avrebbe negato con forza. Il fatto che taccia è sospetto. Oggi l'ipotesi più accreditata è che l'incendio non abbia mai raggiunto la biblioteca principale.
Quindi cosa è bruciato? I 40.000 rotoli di cui parla Seneca?
Probabilmente sì. Ma non erano nella biblioteca. Molto probabilmente si trovavano in alcuni magazzini sul porto. Magari erano rotoli appena arrivati via nave in attesa di essere catalogati, o addirittura copie destinate all'esportazione. Abbiamo prove abbastanza solide che la biblioteca principale sia sopravvissuta. Il geografo Strabone, ad esempio, ci lavorò tranquillamente 20 anni dopo Cesare, descrivendola come un'istituzione pienamente funzionante. E quasi un secolo dopo sappiamo che l'imperatore Claudio fece aggiungere un'intera nuova ala al complesso. La prova definitiva è un'iscrizione che nomina un funzionario romano, Tiberio Claudio Balbillo, il cui incarico ufficiale, a metà del primo secolo d.C., era proprio quello di sovrintendere al Museion e alla Biblioteca Alessandrina.
Ok, quindi Cesare forse ha solo bruciato una dependence, non la casa principale. La biblioteca in qualche modo sopravvive. Ma questo non significa che fosse al sicuro. Anzi, il colpo successivo, secoli dopo, è stato forse ancora più devastante, vero?
Molto più devastante. Avanziamo di oltre 300 anni, fino al 270 d.C. L'imperatore Aureliano sta cercando di riconquistare la città, che si era ribellata sotto la guida della regina Zenobia di Palmira. Gli scontri sono ferocissimi, casa per casa. E le fonti ci dicono che il Brucion, il quartiere dei palazzi reali dove sorgeva la biblioteca principale, fu quasi completamente raso al suolo. Molti storici moderni pensano che sia stato questo l'evento che ha segnato la fine della grande biblioteca originale. Un evento violento, ma quasi dimenticato dalla memoria popolare.
Aspetta, ma se il quartiere principale fu raso al suolo, com'è possibile che si parli ancora della biblioteca di Alessandria, anche dopo quella data? Sembra una fine piuttosto definitiva.
Ecco il punto. Non era l'unica biblioteca. C'era una seconda sede, una sorta di biblioteca a figlia, ospitata nel magnifico tempio di Serapede, il Serapeo. Era più piccola, ma comunque una delle più grandi del mondo. E, a differenza di quella del Museon, che era riservata agli studiosi, questa era aperta al pubblico.
E questo ci porta dritti al nostro terzo sospettato, o meglio, al terzo evento chiave. Il decreto dell'imperatore Teodosio I nel 391.
Teodosio, l'imperatore che rese il cristianesimo la religione di Stato.
E che ordinò la chiusura e la distruzione di tutti i tempi pagani.
Proprio così. E il Serapeo di Alessandria non era un tempio qualsiasi, era uno dei simboli più potenti e venerati del paganesimo in tutto l'impero. Le cronache dell'epoca descrivono come una folla di cristiani, guidata dal vescovo Teofilo, prese d'assalto il tempio, lo saccheggiò da cima a fondo e lo demolì. È quasi certo che la sua collezione di libri, che si stima contasse decine di migliaia di rotoli, andò perduta in quell'occasione. Questo evento, così drammatico e carico di significato religioso, è stato spesso confuso con la fine della biblioteca principale, alimentando il mito di un singolo atto di fanatismo.
E arriviamo all'ultimo colpevole, quello della storia più famosa e cinematografica, la conquista araba del 642. Qui la leggenda è precisa. Il generale Amr ibn al-As conquista la città e, non sapendo cosa fare con i libri, scrive al califfo Umar per istruzioni.
E la presunta risposta del califfo è entrata nella storia. Se quei libri contengono le stesse cose del Corano, sono inutili. Se contengono cose diverse, sono dannosi. In entrambi i casi, distruggeli. La leggenda vuole che i rotoli siano stati usati come combustibile per riscaldare per 6 mesi i 4.000 bagni pubblici di Alessandria.
È un'immagine pazzesca. Usare secoli di sapere per scaldare l'acqua dei bagni. Suona quasi troppo perfetto, troppo simbolico per essere vero. C'è qualcosa che non torna, vero?
Non torna quasi nulla. Oggi praticamente nessuno storico serio ci crede più. Le prove semplicemente non ci sono. Anzi, le prove vanno nella direzione opposta. Primo, la storia compare per la prima volta in fonti scritte più di 500 anni dopo i fatti. Nessuno scrittore dell'epoca, né cristiano né musulmano, ne parla mai. Secondo, contraddice tutto ciò che sappiamo della prima civiltà islamica, che fu incredibilmente ricettiva verso il sapere greco, traducendo e preservando migliaia di testi di filosofia, medicina e scienza che altrimenti sarebbero andati perduti.
E allora da dove salta fuori una storia così potente e così persistente?
C'è un'ipotesi molto convincente dello storico Bernard Lewis. Suggerisce che la storia sia nata come propaganda politica nel XII secolo. Saladino, per giustificare la distruzione di una biblioteca di testi considerati eretici al Cairo, avrebbe creato questo aneddoto per attribuire un gesto simile al venerato califfo Umar, creando così un precedente illustre. In pratica, una fake news medievale usata per scopi politici.
Quindi, riassumendo, nessun singolo colpevole, nessun singolo incendio apocalittico, ma una morte lenta, un declino durato secoli, causato da una tempesta perfetta di incendi accidentali, guerre civili, fanatismo religioso, tagli ai fondi e, probabilmente, la più banale ma letale delle cause, l'incuria.
Esattamente. La sua fine è stata una storia complessa e disordinata, non un singolo atto barbarico. Ed è questo che la rende, forse, un monito ancora più potente.
E ci porta all'eredità. Perché anche se la sua fine è stato un processo, la perdita è stata totale. L'enormità di ciò che è svanito è quasi impossibile da concepire. Si stima che meno dell'1% della letteratura greca antica sia sopravvissuto fino a noi. Abbiamo perso per sempre la maggior parte delle tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide. Conosciamo i titoli, le trame, ma i testi non ci sono più. Sono svaniti i trattati di astronomia, matematica, biologia, storie di viaggi che forse andavano oltre le colonne d'Ercole. È un buco nero nella nostra conoscenza del passato.
La perdita materiale è incalcolabile, è vero. Ma se guardiamo al quadro generale, la cosa più importante che è sopravvissuta non è un papiro, ma un'idea. È sopravvissuto il modello Alessandria. L'idea rivoluzionaria per l'epoca che lo Stato abbia il dovere di finanziare la ricerca pura, la conoscenza per la conoscenza. L'idea che il sapere di tutto il mondo debba essere sistematicamente raccolto, organizzato, catalogato e reso accessibile. Questo è il DNA delle nostre università, delle biblioteche nazionali, delle accademie scientifiche. Lo spirito di Alessandria in questo senso non è mai morto. La Biblioteca Nazionale Francese, la Library of Congress, persino progetti scientifici moderni come il CERN, sono tutti discendenti diretti di quell'ambizione nata sulle rive del Nilo.
E si è tentato di farla rivivere anche fisicamente. Nel 2002 è stata inaugurata la nuova Biblioteca Alexandrina, non lontano dal sito dell'antica, un tentativo moderno di far rinascere quello spirito di universalità. Dunque, la grande biblioteca non è stata distrutta da un singolo atto di barbarie, ma è svanita lentamente, consumata da guerre, cambiamenti politici, intolleranza e trascuratezza. La sua fine complessa è un monito su quanto sia fragile il sapere.
Sforzo attivo e costante. Oggi viviamo in un'epoca di sovraccarico informativo digitale, dove tutto sembra eterno, salvato per sempre nel cloud. Ma è davvero così? Tra formati di file che diventano obsoleti, hard disk che si corrompono e server che possono essere spenti, stiamo davvero facendo abbastanza per preservare il nostro sapere per chi verrà tra 2000 anni? O rischiamo, senza nemmeno accorgercene, di creare le nostre silenziose biblioteche perdute digitali?